שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם במאמר החירות. אנחנו נמצאים
Stiamo leggendo dagli scritti di Bala Sulam. Cabala per lo studente, articolo La libertà. Sottotitolo Il desiderio di ricevere Yesh Miain, esistenza a partire dall'assenza. Potete fare le vostre domande su Cab TV, le domande relative al tema studiato saranno trasmesse dal vivo. Leggiamo da Cabala per il principiante, articolo La libertà, sottotitolo Il desiderio di ricevere. Abbiamo bisogno solo della saggezza della Kabbalah per avanzare un passo qui, in una maniera scientifica, perché tutta la saggezza dei mondi e tutte le saggezze dei mondi sono incluse nella saggezza della Kabbalah. E impariamo nel tema delle luci spirituali di Kelim che la principale novità del punto di vista della creazione, dove lui ha creato l'esistenza dall'assenza, si applica solamente ad un aspetto che è definito come il desiderio di ricevere. Tutte le altre questioni in tutta la creazione non sono definitivamente una novità, dato che loro non sono l'esistenza dall'assenza, ma invece Yesh mi Yesh, l'esistenza dall'esistenza, cioè che loro direttamente sono estratti dalla sua essenza, come la luce si estende dal sole. E qui nemmeno non c'è nessuna novità, dato che la sostanza del sole si estende verso di fuori l'apparenza. Però il desiderio di ricevere, tuttavia, è l'innovazione completa, cioè che prima della creazione una cosa tale non esisteva nella realtà, perché lui non ha nessun aspetto del desiderio di ricevere, dato che lui precede tutto, perché da chi lui potrebbe ricevere? Quindi, questo desiderio di ricevere che lui ha estratto come Yesh Miain è un'innovazione completa. Così, tutto il resto non ha nessuna novità o rinnovamento in assoluto che si può chiamare creazione. Quindi tutti i Kelim, così come i corpi, tanto nei mondi spirituali come nei mondi fisici, si considerano la sostanza materiale o spirituale di una natura che vuole ricevere. Rav? Noi a volte non comprendiamo cosa significa questo desiderio di ricevere piacere. È un desiderio che vuole riempire la sua mancanza. Forse questa creatura intende, comprende, sente, è cosciente di questo, fa delle azioni verso di lui. In quale modo? Questa è la differenza fra i gradi del desiderio di ricevere in ogni essere creato. Però il desiderio di ricevere, il desiderio di riempire se stesso nella maniera in cui impresso in lui, che sia il desiderio delle particelle elementari che ogni volta hanno un desiderio di ricevere e quindi possiamo vedere in base alle loro azioni qual è il loro desiderio di allontanarsi oppure di avvicinarsi, di fare varie connessioni. E allora nel vegetativo ci sono azioni di vita, morte, moltiplicazione e voi sapete nell'animato stesso anche, però nell'uomo rispetto all'inanimato, vegetativo e animato che sono inclusi in lui sono queste azioni e già vengono fatte con una certa coscienza, cioè uno è cosciente, sa quello che vuole e in quale modo ottenere. E in base a questa azione della persona è che noi possiamo parlare rispetto a lui e qual è il suo desiderio. Cosa che non è chiaro, mi dice che cos'è esistenza dall'esistenza e esistenza dall'assenza. Rav dice esistenza dall'esistenza è la forza superiore che sempre è lì e sempre era lì fin dall'inizio, Così che prima del desiderio di ricevere non sappiamo più di questo, e il desiderio di ricevere è stato creato da parte della forza superiore e per questo si chiama esistenza dall'assenza, perché c'è un punto nel tempo prima del quale non esisteva e dopo quel punto è cominciato ad esistere. L'amico domanda allora, l'esistenza dell'assenza è il desiderio di ricevere e l'esistenza dell'assenza è la luce che l'ha creato? Com'è che l'esistenza dell'assenza include un libero arbitrio? Allora mi dice, tu puoi domandare tutto quello che vuoi, però più in là di queste due forze, l'esistenza dell'esistenza, che è la luce, noi non sappiamo esattamente che cos'è quello che è, però se lo definiamo, i cabalisti che l'hanno conseguito lo definiscono così, e questo desiderio di dare ha creato da qualche cosa che non esisteva prima e non può, non è chiaro come la parte nostra, come che ha creato questa innovazione, è una cosa che non siamo capaci di capire. C'è qualche cosa che prima non era incluso in nessun modo, in nessuna forma, aspetto del desiderio di dare, ed è stato creato questo desiderio di ricevere. Questa azione qua di creare qualcosa che prima mai aveva un'esistenza, di una forma di esistenza, questa è l'unica azione. E in base a questa azione lo nominiamo il creatore. In base a quello che scrive, in base in merito all'esistenza dell'assenza, esistenza dell'assenza, che a parte che il desiderio di ricevere, che è esistenza dell'assenza, in tutto il resto non c'è nessun rinnovamento. Rav dice, sì, tutto si rinnova da qui. L'amico dice, com'è possibile da qualsiasi punto del cammino, com'è possibile nel cammino spirituale che ci sia un rinnovamento, dato che nella creazione c'è tutto? Rav dice, non c'è niente di nuovo sotto il sole, non c'è un rinnovamento in nulla. Il rinnovamento è rispetto a te, ma rispetto alla creazione stessa non c'è nessun rinnovamento. L'unico rinnovamento, l'unica innovazione è che non esisteva precedentemente e che adesso esiste, cioè è stato creato ed è arrivato a essere ed è un desiderio di ricevere. Però niente più oltre a questo potevi dire che non esisteva prima, adesso esiste. L'amico dice, allora qual è la necessità di avere altre azioni oltre a questa azione della creazione? Rav dice, portare il desiderio di ricevere all'equivalenza di forma con colui che dà, al grado del creatore. Più domande? Altre domande? Dice l'amico, lui qua scrive all'inizio che se tutto è un desiderio di ricevere, allora cosa sono tutte queste altre questioni nella creazione che non, che non sono considerate rinnovamento in assoluto, che sono esistenza da parte dell'esistenza? Rav dice, tutto il resto, tutto quello che tu puoi vedere, pensare, identificare, tutto quello che esiste nella creazione ed esisterà nella creazione, tutte queste sono modalità del desiderio di ricevere e ti si rivelano a te e niente altro, niente di più, perché siamo incapaci di raggiungere la luce, di sentirla, di scoprirla. Solamente possiamo scoprire i fenomeni e i risultati che questa porta a termine, ma la luce stessa, cioè la luce per se stessa, non si rivela. Quello che si rivela è la sua azione, e questo è tutto, così che i fenomeni della luce noi li registriamo come cambiamenti dentro il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere è cambiato dallo stato A allo stato B, e allora possiamo noi dire che qualcosa, qualche tipo di luce dallo stato A allo stato B è cambiato, cioè è cambiato in questo stato B, e allora questa luce agisce su di lui da A verso B. Questo è quello che noi diciamo in base ai cambiamenti che ci sono nel desiderio. Noi così definiamo questa forza sconosciuta, non rivelata, solamente in base alla rivelazione delle sue azioni, e così noi la nominiamo. E questo è come ci dice Balasulam, come noi ci riferiamo con l'elettricità e con tutte le forze del nostro mondo. Quella del desiderio di ricevere, le forze che agiscono nel nostro mondo non sappiamo cosa sono, solo sappiamo i loro risultati, le loro azioni. Quando io prendo questa penna, questa matita, e io la faccio cadere, dico che c'è una forza, c'è una certa forza che agisce su di lei, sulla matita, e dico che c'è una forza che agisce su di lei. Cosa c'è? Dov'è questa forza? Dov'è questa forza di gravità? C'è una mano che la tira giù? No, io non la vedo, ma solo in base all'azione è che noi cominciamo a conoscere questa forza. È per questo che diciamo che dalle tue azioni noi ti conosceremo. Dice l'amico: se c'è un'azione dentro il desiderio di ricevere, allora perché non la chiama, cioè perché dice che non è esistenza dell'assenza, ma è esistenza dell'esistenza? Perché se il desiderio di ricevere dovrebbe essere esistenza dell'assenza. Rav dice: il desiderio di ricevere esiste? Sì, dice l'amico. Rav dice: esiste. Quindi allora che cos'è che lavora su di lui? L'amico dice: la luce. E Rav dice: ok, la luce. E che cos'è la luce? L'amico dice: esistenza dell'esistenza. Rav dice: questo è tutto. E l'amico dice: ma l'azione proviene dal desiderio di ricevere. Rav dice: no, l'azione proviene dalla luce. L'esistenza dell'assenza è solamente creazione del desiderio e niente altro. Continuiamo, per favore. Continuiamo. Kabbalah per il principiante, la libertà. Sottotitolo: due forze nel desiderio di ricevere, la forza di attrazione e la forza di repulsione. È necessario che capiate ancora di più, dato che l'aspetto di questa forza chiamata il desiderio di ricevere, distinguiamo due forze che sono chiamate, uno la forza di attrazione e due la forza di repulsione. E il motivo è che ogni kli o guf o corpo, il quale è determinato come desiderio di ricevere, in verità è limitato per la qualità e la quantità che riceverà. Pertanto, tutta la quantità e la qualità che è fuori dai suoi limiti sembrano andare contro alla sua natura, e dovuto a questo lui lo rifiuta. In questo modo, questo desiderio di ricevere, anche che è considerato una forza di attrazione, anche lo obbliga a arrivare ad essere una forza di repulsione. Chiaro, dice Rav? Non lo capite? Non lo capite. Sì, beh, c'è qualche occultamento, sicuro. Una stupidaggine, una restrizione succede. Quindi cosa stai domandando? Sto domandando: com'è che può essere che il desiderio di ricevere, che è uno, una cosa singolare, com'è che può avere una forza di attrazione e una forza di repulsione, di rifiuto? Corretto? Dice Rava sempre: la forza di attrazione e repulsione sono espressioni del desiderio di ricevere. Che cosa vuol dire? Che io posso distinguere qualcosa che è buono per me e quindi lo attraggo verso di me, e qualcosa che è dannoso per me io lo rifiuto. E in questo desiderio di ricevere singolare provengono due azioni, che sia l'attrarre il beneficio e il rifiutare il danno. Ed è per questo che ci sono due azioni nel desiderio di ricevere: attrazione e repulsione. È chiaro? Al di là del fatto che non sembra essere così, come se fosse così corretto, dal punto iniziale va bene, avete ragione, però già nel desiderio di ricevere esistono questi due opposti. L'amico dice: allora con la spiegazione di che, qual è la spiegazione di questo? Rav dice un'altra volta, l'amico dice: come può essere che ci sono due azioni che sono opposte sullo stesso desiderio? Rav dice: perché adesso sono in connessione con qualche cosa di esterno e si esamina rispetto a questo e a se stesso, forse mi fa un bene o mi fa un male. E allora per questo che c'è una forza di attrazione e repulsione che si risvegliano in lui. Però qua il desiderio di ricevere, al di là di tutto, agisce. E allora, dato che appartiene alla sua connessione con qualcosa di esterno, cioè qualche cosa che è fuori di lui, possiamo dire qui che già esiste un'opportunità di aggiungere al desiderio di ricevere una certa coscienza su questa forza esterna. Magari uno può essere a favore o contro, magari questo dipende dalla profondità della conoscenza di questa, dal creare correttamente questo desiderio, è qualche cosa che quindi appare come opposto e prima lo rifiutava, dopo lo vuole attrarre questo opposto. Diciamo così, quando ero un bambino io non volevo prendere questa medicina amara, la rifiutavo, e io poi sono diventato più pronto, l'adulto, adesso l'accetto e io la porto verso di me, e non solo, ma pago per averla. Che cosa vuol dire? Che la forza di attrazione e repulsione dipendono dal valore del beneficio rispetto all'oggetto esterno. È realmente benefico o no? E rispetto a questo, la connessione, la relazione reciproca, dice l'amico, perché dall'inizio devo esistere qualcosa fuori di me che mi causa danno? Rav dice, questa qui è un'altra domanda, perché questa luce che ha creato il desiderio di ricevere voleva creare in lui questa preparazione per attrarre il benefico e rifiutare quello che gli fa da danno in base allo stesso desiderio di ricevere, cioè in base alla sensazione del desiderio di ricevere. Quindi c'è un discernimento, c'è una mente, è così che il desiderio di ricevere si sviluppa. E l'amico, ma da dov'è che può esistere dall'inizio una cosa che mi causa del male? Rav dice, perché la luce superiore in modo deliberato ha costruito un ambiente per questo desiderio di ricevere, perché si sviluppasse, perché non può svilupparsi con due cose opposte in ogni momento in questo discernimento, il desiderio di ricevere, ma specificatamente quando una è contro all'altra, allora è così che il desiderio di ricevere riceve un neurone, diciamo così, per analizzare senza questa posizione non c'è discernimento. Tu hai bisogno di una cosa contro all'altra nel tempo, nello spazio, nelle sensazioni, in qualcosa. E qual è questa differenza nel desiderio di ricevere? Che uno è più e l'altro è meno, e niente altro. È nella sensazione, così che, a dire la verità, noi siamo creature che sentono e non creature che pensano. La nostra mente semplicemente conta la quantità di sensazioni, cioè quanti chili di piacere ci sono qua, quanti chili di piacere ci sono là, e io guardo e calcolo e dico questo è meglio, questo è peggio. Questo è un'osservazione mentale, ma io la guardo in base a un'unità di piacere. È per questo che la mente non ha niente altro che questo tipo di calcoli. È come un calcolatore, un piccolo calcolatore che solamente fa calcoli. Dice l'amico, di fatto qua scrive che queste due cose si combinano, tanto come il desiderio di ricevere che sente che c'è una limitazione sopra il piacere e rifiuta quello che c'è su di lui, cioè ambedue queste cose sono dentro il desiderio. E Rav dice, chiaro, com'è che può esistere una cosa senza l'altra? E allora come succede che sono combinati? Rav dice, la forza benefica è quella che fa danno. Diceva l'amico, sì, ma dentro il desiderio di ricevere. Rav dice, chiaro, per distinguere qualcosa che porta beneficio e qualcosa che porta danno. E per questo si chiama desiderio, se no non esiste una tale cosa come desiderio. Il primo discernimento dentro il desiderio è che esiste qualcosa che è opposto a lui, che appare come benefico o dannoso, e rispetto a questo tu guardi il desiderio, e il desiderio per se stesso è immisurabile. Che cosa è che vuole? Vuole qualcosa che c'è fuori da questo, e allora non so, spingerlo dentro o buttarlo fuori. Dice bene, però se una parte di lui sente che è buono e vuole avvicinarsi agli altri, perché lo rifiuta? Rav dice, non ti capisco l'esempio. L'amico dice, qua dice che la qualità e la quantità sono fuori di lui e sono come contro la sua natura, ed è per questo che le rifiuta. Rav dice, sì, perché porre i suoi limiti. E dice l'amico, però se dentro i suoi limiti sente qualcosa che lo attrae di piacevole, Rav dice, no, non capisci il linguaggio di quel che ti dice qua, leggilo un'altra volta. Ci sono due forze nel desiderio di ricevere, la forza dell'attrazione e la forza di repulsione, e il motivo è che distinguiamo due forze, e questa forza che è chiamata il desiderio di ricevere, la forza di attrazione e la forza di repulsione. Il motivo è che ogni cli, gufo, corpo, il quale è determinato come desiderio di ricevere, in verità è limitato per la qualità e la quantità che riceverà. Pertanto, tutta la quantità o la qualità che sono fuori di lui sembrano che vadano contro la sua natura, e per via di questo lui lo rifiuta, che vuol dire che è incapace, che non lo sente. Hai ricevuto una certa porzione, tu hai mangiato parte di questa e sei incapace di mangiarti il resto. Come puoi vedere quello che sta fuori di te come una buccia, una forza che rifiuta? L'amico dice, in quanto sensazione sono d'accordo, ma non entra questo. Rav dice, si accomoda in base alla tua forza interna, il quale hai desiderio di ricevere. Com'è che tu visualizzi tutto questo? Diciamo così, che ti danno una coscia di agnello o una coscia di becerro, vitello, e tu hai fame, però non riesci a mangiartela tutta. E allora dov'è? Cioè, non ti senti quel bello, eri tanto ansioso di mangiartela, ma ne hai mangiato una parte, adesso sei incapace di mangiarti il resto della parte. Quindi come vedi il resto che è rimasto fuori dai tuoi limiti? Dice l'amico, io voglio che la tirino via davanti ai miei occhi. Rav dice, vedi, la consideri come opposta a te. Questo è un esempio. Qualcosa che non entra in te e non si sistema nel tuo desiderio di ricevere, questo già si considera automaticamente, cioè tu lo definisci come un oggetto esterno, un oggetto negativo, e tu vuoi rifiutarlo, vuoi rigettarlo, cioè che lo portino via da me, che portatelo via. Questa è una psicologia molto semplice. E allora, come che noi possiamo giocare con qualcosa che ci porta beneficio, qualcosa che ci porta danno, qualcosa che ci attrae, qualcosa che noi rifiutiamo? Dice l'amico, la domanda è perché non ho un desiderio per volere di più? Allora dice, perché il tuo desiderio di ricevere è limitato, è incapace, tutto quello che è fuori dai suoi limiti sembra come un eccesso, un rifiuto. Dice l'amico, lo vediamo come una protezione. Rav dice, è la luce circondante che arriva, e questo schermo che sta nel tabur del parzuk, che non lo può più tollerare, e lo rifiuta completamente, perché sono opposti la luce interna e la luce circondante. Questa parte della coscia di agnello che ti stavi mangiando e la parte che è fuori di te, che non ti stai mangiando, il padrone di casa ti dice, ma perché, com'è che puoi rifiutarla che io l'ho preparata per te? Comprendi, capisci? E tu invece devi rifiutarla. E per questa ragione tutta la quantità e la qualità che sono al di fuori dei suoi limiti sembra che siano fuori dai suoi limiti, contro la sua natura, per questo lo rifiuta con questa forma del desiderio di ricevere, anche se è considerato una forza di attrazione, anche mi obbliga ad arrivare ad essere una forza di repulsione. Per il fatto che ha un limite, Rav dice, quando scomparirà alla fine della correzione, noi abbiamo bisogno di ricevere tutto con il fine di dare, e non ci sarà niente di negativo. Questa forza di rifiuto, di repulsione, scomparirà. È così come esiste naturalmente, è chiaro questo? Fate domande su questo. Dice amico, allora fondamentalmente questa è tutta la sofferenza che esiste nel mondo, questo punto che non possiamo più ricevere. Rav dice, io non so, siediti, noi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando meramente del desiderio di ricevere. Vuoi spiegarti a te questo fenomeno che è chiamato desiderio di ricevere, punto. Dice l'amico, io sto domandando la stessa cosa, solamente voglio chiarirlo. L'amico dice, solamente domanda al punto. L'amico dice, quello che è fuori di lui è quello che rifiuta, e sta fuori perché quindi ha bisogno di rifiutarlo. Non ha bisogno di rifiutarlo se sta fuori. Rav dice, lui non lo sente attrattivo nel desiderio di ricevere, però ha ricevuto qualcosa da questo, ne ha goduto un po', ed è per questo che se si trova al di fuori dei suoi limiti, il piacere gli mostra adesso una forma opposta di sofferenza. Dice l'amico, ma la spiegazione? Rav dice, tutta la differenza fra l'amante e a chi odio, cioè a chi attraggo e chi rifiuto, dipende da questo limite solamente. Non voglio spiegare più di questo, dice l'amico. No, però quell'esempio che tu hai dato prima della luce circondante che sta fuori da questo limite verso la luce circondante, sempre facciamo questo diagramma che la luce colpisce lo schermo, poi sale, ritorna. E allora qui io posso comprendere questo concetto del rifiuto. Rav dice, perché rifiuta? Che cos'è che rifiuta lo schermo? Dice l'amico, perché riceve solamente 20% di tutto questo. Rav dice, qui anche uno schermo, ma è uno schermo che lo prende cura di lui, che abbiamo dentro di noi, dentro il nostro desiderio di ricevere abbiamo una sensazione di questo limite, e più di questo limite io sono incapace, non posso, non sarà un riempimento, il desiderio di ricevere non ne godrà se io continuo forzandolo a ricevere. Dice l'amico, e allora non è lo stesso schermo? L'amico dice no, Rav dice no, questo è uno schermo con il fine di dare, nell'altro caso dove io ho un eccesso di desiderio di ricevere, e se io acquisisco uno schermo maggiore, continuo con il desiderio di dare, però nell'esempio che abbiamo appena finito di dare, nel quale io ho mangiato tutto come potevo, è che il padrone di casa mi ha preparato a me, più di questo io sono incapace, io sono quello che è incapace, io sono quello che è totalmente pieno. E quindi non è più con il fine di dare. Quindi tutto quello che io vedo al di fuori dei miei limiti a me non mi attrae, dice l'amico, e quello che io ho mangiato lo possiamo chiamare luce interna, diciamo quello che io ho mangiato è passato attraverso questo schermo, questo accoppiamento, è incorretto dire così. Rav dice, perché non è come la spiritualità, lui ti spiega qua la forza del desiderio di ricevere solamente, che non è ancora spirituale, solamente come è stato creato, così crudo, rozzo. Forse può essere una cosa per capire meglio lo schermo, dice l'amico. Rav dice, quanto sei capace di confondere te stesso, sono impressionato, dice Rav. Dice l'amico, quello che ho ascoltato è che esiste quello che noi chiamiamo una coscienza al di sopra del desiderio che prende le decisioni di rifiutare o di ricevere, perché la decisione di ricevere, Rav dice, non ha niente a che vedere con lo schermo, è il desiderio di ricevere per se stesso. Dice l'amico, questa coscienza, scusate, come si può controllarla? Da dov'è che riceve la sua forma della sua decisione? Com'è che possiamo cambiarla? Rav dice, noi qua non stiamo parlando di cambiarla, semplicemente parliamo del desiderio di ricevere, questo è tutto. Come sia che tu la senti, vuoi, desiderio, come un bambino, tu gli dai e più di quello che lui vuole non gli dai più. Non ti è permesso dargli di più perché rifiuterà tutto il resto, cioè qualsiasi cosa fuori di lui, lui lo odia. Lo rifiuta, non lo vuole vedere perché punta rispetto ai suoi limiti, a questo bordo, a questo punto dove smette di godere, Rav dice, io ho un clé, un vaso. Io ho riempito questo vaso, gli ho portato un riempimento completo e c'è un riempimento addizionale fuori. Quando io già sono arrivato a questo punto qua, alla fine, questa è la fine del cli, la fine del vaso, quando il riempimento arriva a questo punto, quando arrivo a questo punto qua, a questo bordo, a questo limite, che cosa che ho sentito? Zero piacere. Io ho smesso di godere la ricezione di questo piacere e quindi com'è che io sento quello che rimane fuori di me? Come qualcosa di negativo lo sento, perché non posso più goderne, perché prima era positivo e adesso è negativo rispetto a me. E dov'è lo zero? Dov'è il punto zero? È questo punto nel quale io smetto di ricevere, io smetto di godere. In questo modo, nel desiderio di ricevere, io ambiduo, positivo, negativo e zero. E adesso possiamo creare dei sistemi rispetto a questo. E in questo sistema, con la differenza tra positivo e negativo, e lo zero, o uno e zero, noi possiamo fare calcoli, portare a termine calcoli rispetto a ogni tipo di fenomeni nel desiderio di ricevere e fuori di questo. E da qui, tutta la creazione si apre davanti a te. Si è sviluppata da questo punto quantico di luce, dove il desiderio ha sentito un piacere e ha sentito i suoi limiti e quello che c'era fuori di lui, l'odio e il rifiuto. Questo è tutto. Questa unica cellula della creazione che contiene tutto. Dice l'amico, forse c'è l'abilità di fare un calcolo per avanzare in avanti, che vuole dire che quello che adesso vede, che lui magari deve prendere un litro e lui prende un solo litro. Rav dice, tu già stai parlando qua di merito a schermo nel discernimento del desiderio di ricevere, ma qua non sta ancora parlando di questo. Sta trattando di toccare questo tema, ma tu vuoi parlare su correzioni, come noi diciamo, ma ancora non abbiamo parlato del testo. Sì? Bene. Diceva l'amico, c'è questo punto, fino a questo punto abbiamo parlato sul tema del piacere addizionale che si converte in sofferenza e rifiuto. C'è forse una mancanza di piacere che anche causa sofferenza? Rav dice, chiaro questo, il desiderio di ricevere brutto, crudo, rozzo. Questo desiderio di ricevere che vuole riempire se stesso, prima di tutto, in qualsiasi cosa dove sento una mancanza per qualcosa, dice l'amico, questo è il punto nel quale non riceve il piacere, Rav dice, esiste per se stesso perché la luce superiore l'ha creato, esistenza dall'assenza, Rav dice sempre. Allora, quindi questa sensazione del desiderio di ricevere con la sofferenza è perché sente piacere addizionale ma non lo può ricevere, o che vuole ricevere ma è incapace e non riceve niente, Rav dice, la luce superiore ha impresso in questa materia che desidera piacere dal desiderio di ricevere, l'ha creata per il fatto che la luce vuole che questa riceva piacere, cioè vuole portargli piacere, e quindi ha stabilito la materia che vuole ricevere piacere corrisponde esattamente al piacere che gli vuole dare in qualità e quantità. Ha impresso se stessa nella materia del desiderio, e questa materia è esistenza dell'assenza e la sua forma è esistenza dell'esistenza. E allora ha cominciato a sviluppare questo desiderio di ricevere, perché questo desiderio per se stesso voglia ricevere la forma dei suoi patriarchi, diciamo dei suoi progenitori. Questo è ciò che è successo all'inizio della creazione. Domanda l'amico: e quali sono questi stati del possibile piacere o dolore dentro il desiderio di ricevere? Questa è la domanda delle quattro fasi della luce diretta anche in Istaklut Pnimit parte 2 in Tess. C'è che dice appuntando e volendo, puntando e non volendo ricevere, o se con o senza intenzione. Ci sono quattro combinazioni che parla di piacere, di sofferenza e di cose proibite. Il Masech de Masachim nella parte Talmin domanda l'amico: l'aspetto di queste forze di repulsione ha a che vedere con la qualità del desiderio, dei desideri? Sembra che con il denaro, onore e potere è difficile immaginare un desiderio che rifiuta questa cosa. Con le altre cose invece è chiaro. Rav dice: il denaro, l'onore e il potere, che vuole dire che cibo stesse famiglia e poi onore, potere, denaro. Tu hai ragione che il cibo e stesse famiglia sono desideri fisici ed è per questo che sono limitati. Noi li sentiamo come limitati per il fatto che i loro limiti, il loro bordo si sente in modo chiaro. Tuttavia rispetto alla ricchezza, il denaro non è esattamente la ricchezza, ma la ricchezza, l'onore, il potere, noi siamo incapaci di sentire i loro limiti. Apparentemente uno può sviluppare e espanderli, e in modo corrispondente a questo noi avremo questa forma senza limiti nella ricezione della luce. Questi piaceri di ricchezza, onore e potere, questo si chiamano piaceri umani e non piaceri fisici. Appartengono solamente alla specie umana e non all'animale. Dove gli animali hanno anche cibo, stesso famiglia, desiderio per questo tipo di piaceri. E qua noi possiamo dire che possiamo lavorare sull'espandere questi limiti. È questo che domandi. Allora, espandendo i limiti di ricchezza, onore e potere, conoscenza, dice l'amico: io ho sentito che tu hai detto in un programma TV che il denaro è il riempimento egoista della persona. Che cosa vuol dire che realmente lo può bloccare? La domanda rispetto a questo desiderio più elevato, più sviluppato, Rav dice, lo può bloccare, ma non per sempre, perché questo si porta fino alla fine della correzione anche nell'onore, potere e conoscenza. Non possiamo arrivare a saziarci con questo, perché dobbiamo irrompere al di sopra di loro. L'amico domanda: allora, nello sviluppo dell'uomo, com'è che sviluppa questa forza del rifiuto rispetto ai suoi desideri più sviluppati? Rav dice: non più sviluppati, ma diciamolo in questo modo, com'è che io posso sviluppare in me una forza di rifiuto per il denaro, diciamo così, o per l'onore? Anche più problematico questo, e anche per la conoscenza. I nostri saggi hanno determinato questa scala dove il denaro, la ricchezza, non è la cosa più importante, e l'onore riempie di più e la conoscenza riempie ancora di più. Così che come possiamo espandere questi limiti? Per via della società, solo attraverso la società. Il cibo stesso famiglia sono limitati dal mio corpo, dal mio intestino, diciamo così, anche il sistema fisico. Così sono nato, può espandere magari con qualche medicina, qualche medicamento, con qualche processo, ma non c'è niente di buono lì, perché è qualcosa di anormale, non naturale. Tuttavia il denaro, la ricchezza, l'onore, potere, conoscenza, con l'aiuto della società tu lo puoi espandere fino a che arriva a un punto di crisi, che ti dicono: vai, prendi ricchezza uno dall'altra, e mai arriveremo a una crisi se potessimo fare questo, diciamo, nella maniera in cui le persone hanno vissuto per migliaia di anni, perché hanno cominciato poi a connettersi uno con l'altro in modo intensivo, specialmente nei nostri tempi. Molto rapidamente siamo arrivati ad uno stato dove cerchi di prendere guadagno dall'altro, e in questa connessione globale già noi sentiamo crisi, la crisi, e sentiamo che queste cose come il denaro, la ricchezza, l'onore e potere e conoscenza già cominciano a lavorare contro di noi. Dice Rav, dobbiamo passare a qualcos'altro. L'amico dice ai telespettatori, sono invitati ad accompagnarci attraverso Svivatovia per annunci più comunicati. Dice l'amico Rav, oggi ogni 3 o 4 mesi noi usciamo a divulgare in merito al campus verso le nuove persone. La cosa interessante è che quando diamo volantini mano a mano arriviamo a percentuali veramente che neanche ci immaginavamo. Dice l'amico, di fatto che cosa comunichiamo quando noi diamo questo volantino? Rav dice, noi lo sappiamo, però a dire la verità, attraverso di questo contatto una persona si impressiona molto di più che se leggesse mille pubblicità o post su Facebook, eccetera. Perché? Dovuto a questo, è molto importante questa forma di connessione, nella quale esisti con lui. E dobbiamo sapere come, attraverso di questo pezzo di tempo di 10 secondi, come creare una certa impressione buona di una certa mancanza che tu detecti in lui, e quando tu gli dai il volantino per dargli, per invitarlo al campus, tu li colpisci. Noi veramente qua vogliamo invitarli a una discussione introduttiva, un evento, una sola occasione per dargli un assaggio di questo, perché nell'estate solamente daremo solamente avremo solamente 13 campus, la metà dei luoghi, e certi luoghi arriveranno, certi gruppi arriveranno in altri luoghi. Rav dice, ok, adesso non è il momento per tale azione, va bene, però un momento dopo del comincio dell'inizio dell'anno scolastico potete cominciare a divulgare. Durante l'estate veramente nessuno presta attenzione, e anche dopo il primo mese, l'inizio scolastico, tutto il mondo si trova occupato dopo il primo mese dell'inizio delle scuole, perché devono sistemare tutte le loro cose corporali. Immediatamente dopo è il momento adeguato per divulgare. Così è come sento, dice l'amico. Abbiamo la discussione introduttiva in luglio, e tradizionalmente certe persone fanno questo nell'estate perché hanno meno pressioni. Rav dice, questo è vero, perché le persone hanno una certa forma di intrattenimento e quindi rimangono qua, hanno meno stress nel lavoro, e così c'è chi rimane qua un po' così, magari stanno lavorando, che ne so, in modo più rilassato. Quindi va bene, buona fortuna, è importante. Tutto il nostro lavoro è col pubblico in modo frontale. Noi usciamo verso la gente, ci connettiamo, li connettiamo con noi. E sentiamo che questo è il luogo che questo è il luogo dove potete risolvere le vostre domande, i vostri problemi. Qui vedrete come si educano i vostri figli e come prendersi cura della famiglia. E quando si rendono conto che diventa sempre più difficile, si renderanno conto del beneficio di questo e dove li porta. E qui possono rendersi conto che c'è il metodo, che possono ricevere il metodo. Dice l'amico, la prossima settimana avremo un congresso qui, ci sarà un congresso che è una preparazione per il congresso di San Pietroburgo. Una grande riunione con il Comitato Sociale c'è stata ieri come preparazione per il congresso. Uno dei temi che ne è uscito è che realmente noi vogliamo che le decine prendano su loro stesse parte del contenuto, che sono i pasti, le riunioni degli amici che le organizzi loro. Qual è il problema? Diceva amico, se le decine che riceveranno gli annunci attraverso i segretari, che ogni decina possa prendere su se stessa partecipazione attiva nel contenuto. Cos'è che tu ti aspetti da questo congresso di uomini? Qual è il risultato da questo punto di vista? Rav dice, io mi aspetto che gli uomini, e non solo gli uomini, e non solo qui, ma che in tutti i gruppi del mondo, perché si trasmetterà tutto qua, questo io spero che tutti noi ci connettiamo in un modo molto forte e che cominciamo a sentire ciò di cui parliamo, quello di cui abbiamo parlato recentemente, che lo sentiamo più chiaro qual è questo punto, che è la fede al di sopra della ragione. Da dove nasce, qual è il suo posto nel desiderio di ricevere, e il disturbo viene dallo sforzo che dobbiamo realizzare. E realmente io spero che noi questa cosa la sentiremo e che stiamo in questo bordo, in questo punto molto preciso dove possiamo elevarci oppure no. Quando siamo lì, in quel discernimento eterno. Questo è il punto o la cellula completa del lavoro spirituale. E io spero che noi cominciamo a sentire questo punto di entrata verso la fede al di sopra della ragione. È una sensazione molto speciale che mai abbiamo avuto prima. L'amico dice, questo succede nel congresso? C'è una connessione fra questo e... Rav dice, sì, c'è una connessione fra lo sforzo generale di unirci in quantità e in qualità e c'è una correlazione con lo sforzo generale. Attraverso di questo sforzo generale può succedere a tutti, a tutte queste persone che si trovano qui. Non ve lo prometto a tutti perché è una sensazione personale, ma dipende dallo sforzo generale. Dice l'amico, sempre in questi congressi, quando il clima israeliano viene qua, o semplicemente quando ci riuniamo, io sto dicendo il clima israeliano perché gli amici del clima mondiale si trovano nei loro luoghi, ma io mi ricordo il congresso di Aravà, quando sempre era molto forte. Cosa possiamo fare realmente per approfondire qua le cose? Rav dice, dov'è il piano? Forse l'avete già fatto, avete già fatto un piano? Questo va a succedere in questo Shabbat? Ah no, il prossimo fine settimana, ok. Così che, oggi giovedì sì. Allora, abbiamo bisogno di assicurarci che abbiamo questo piano. Pensiamo che lo studio, che il materiale di studio deve essere passato nel contenuto del congresso di San Pietroburgo, Rav dice, magari bisogna pensarci a questo. Magari abbiamo bisogno di farlo più da come stiamo pensando oggi. Venite da me, io vi vedremo. Non vale la pena farlo in base al contenuto del congresso di San Pietroburgo. Può essere più intenso qua. Qualcos'altro? Chaim dice, solo in base a quello che ha detto prima Yuval, oggi in Antimona c'è un evento introduttivo sulla saggezza della Kabbalah. Invitiamo tutti i cittadini del sud residenti che vengano ad ascoltare in merito alla Kabbalah. Realmente gli daremo un angolo di appoggio agli amici che stanno là, da quelle parti. Insieme nell'Accademia, una lezione speciale, il metodo di studio di a Bachelor. Vi invitiamo in Accademia venerdì 17. Benvenuti alla saggezza della Kabbalah. Ci sarà una discussione introduttiva e campus intorno a tutto il paese. L'adesione alla lezione introduttiva è gratuita. Luglio dal 12 al 21 e venerdì aperto. Amici di tutti i gruppi israeliani o telespettatori del canale 66, vi invitiamo a accompagnarci ad una lezione in un pasto molto speciale venerdì alle 2.45 della mattina. Dovete registrarvi e coordinare in precedenza sul sito web. Che abbiate un buon giorno e una buonanotte.
קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדם אני לא קיים את החי מבקש הם נשמעתי בלעדם אני לא קיים עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער גלי עבר עבדו עקבות אבל רוחות טובות יוביל